Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi parliamo di Via dei Fori Imperiali e lo facciamo con l'archeologa professoressa Francesca Balboni. Francesca, benvenuta.
Grazie, sono infinitamente felice di stare con voi.
E anche noi, Francesca. Allora, Via dei Fori Imperiali, ex Via dell'Impero, che storia ha?
È una strada tra le più dibattute, tra le più criticate. È una strada che ha, dobbiamo subito dirlo francamente, che ha distrutto quella che era una unità culturale, storica, proprio della fascia imperiale.
Perché divide a metà quell'area.
L'hanno proprio spezzata. Praticamente quando i nostri visitatori si trovano immersi in questa via, io no, penso che è come se perdessero delle coordinate, e hanno ragione, perché si vedono attorniati da una parte e dall'altra da rovine, d'accordo? Allora, nell'antico come era stata concepita? Intanto dobbiamo dire che iniziò subito il grande Giulio Cesare a costruire il primo foro e questo foro fu inaugurato nel 46 avanti Cristo, pochi anni prima che il nostro Giulio Cesare morisse.
Che cosa comprendeva questo primo foro?
Dunque, il foro cosa significa? È una piazza. Ed era una piazza in cui venne costruito un tempio dedicato a Venere genitrice. Perché genitrice? Perché come dire, Roma proclamava una discendenza divina, cioè la famiglia Giulia, chiaramente quella di Giulio Cesare, viene assemblata al figlio di Enea Ascanio. E praticamente Enea era figlio di Venere, mi spiego? Chi era poi Enea? Era il famoso eroe troiano, quindi la discendenza di Giulio Cesare è una discendenza divina, e addirittura viene da Venere, la dea della rinascita, la dea della primavera, la dea della bellezza in assoluto. Mi spiego, quindi Giulio Cesare costruisce questo tempio che viene collocato in una piazza. Nella piazza ci saranno tanti altri elementi, perché per gli antichi romani la piazza doveva essere vissuta sotto ogni aspetto, quello economico, finanziario, la gente si incontrava, c'erano negozi, non era soltanto un luogo di culto. E in questo caso Giulio Cesare pone proprio le radici, fonda proprio quello che è uno dei capisaldi della futura politica imperiale, e la proclama discendenza divina. Chiaramente a questo foro si aggiunge quello successivo di Augusto. Chi era Augusto? Augusto era il figlio adottivo di Giulio Cesare, e chiaramente Augusto fa costruire questo foro proprio in linea diretta con quello di Giulio Cesare, e così successivamente anche gli altri imperatori, quali? Allora avremo direttamente poi la casa Flavia, poi avremo i quali fanno costruire il famoso foro della pace, poi abbiamo che si inserisce il famoso foro di Nerva, che si inserisce tra quello di Augusto e quello della pace, e ultimo grandioso quello di Traiano. Ed erano tutti fatti costruire, come dire, adiacenti, vicini, in maniera tale che il popolo, quando si muoveva, capiva l'unità di intenti, cioè la memoria.
In che senso, Francesca, mi scusi?
Ecco, nel senso che la memoria storica veniva tramandata da un imperatore all'altro. Allora, se Giulio Cesare proponeva quel tipo di politica, Augusto lo fa suo, e anche lui costruisce un tempio in quel foro dedicato a Marte, a Marte Vendicatore. Perché a Marte Vendicatore? Perché voleva ricordare, essendo figlio adottivo di Giulio Cesare ed essendo stato assassinato da Brutto e Cassio, Augusto vuole vendicare la morte del padre adottivo dopo la battaglia di Filippi. Per cui immediatamente nel 2 a.C. viene costruito questo tempio grandioso a Marte. Questo tempio non sorgerà solo, ma sarà affiancato da spazi semicircolari coperti in cui, come al solito, si svolgerà la vita politica, sociale di Roma, ma nello stesso tempo nelle nicchie verranno poste delle immagini, delle statue di chi? Ancora di Enea, del padre Anchise era il papà di Enea, sposo di Afrodite, mi spiego? E poi di tutti di Romolo e di tutti i discendenti e di tutti i re dell'antica Roma. Quindi per l'antico romano era chiaro il messaggio, Roma proseguiva, mi spiego? E così sarà successivamente quando subentra la famiglia Flavia con Vespasiano e Tito, i quali che cosa fanno? Dopo la conquista di Gerusalemme, con le prebende, con tutto quello che viene ad essere stato, ahimè, catturato, insomma, preso, insomma, i termini sono veramente sempre dopo una guerra, ci sono i segni del trionfo e comunque la famiglia Flavia non risparmia e crea questo tempio dedicato alla pace. È il solito discorso della pace, no? Se la pace ci fosse sempre e non subentrasse ad una guerra, noi tutti saremmo lieti. Comunque, questo tempio viene dedicato alla pace, addirittura c'è un grande storico, Plinio il Vecchio, che lo definisce una delle meraviglie del mondo, quindi immaginate quanto poteva essere bello, e anche loro, come dire, danno un segno a grande potenza di Roma.
Venendo un po' più ai giorni nostri, professoressa Balboni.
Venendo un pochino ai giorni nostri, cosa succede? Tutto questo stupendo messaggio che veniva dall'antica Roma, andiamo nel, tra il 1931 e il 1933, cosa succede? Che il regime di allora decide creare una via che prima si chiama dell'impero.
Stiamo parlando di Mussolini?
Stiamo parlando sì del regime di Mussolini e di chi ovviamente non ha neanche consigliato sufficientemente bene, perché allora c'erano grandi archeologi come Antonio Maria Colini, insomma, che in qualche modo hanno opposto resistenza, però gli è stato detto di farsi in là, per cui è avvenuto quello che è avvenuto. Diciamo che è stato distrutto non soltanto quell'unità, ma è stato distrutto anche un colle, il Colle Veglia, e col Colle Veglia un palazzo mediceo stupendo che era appartenuto a un papa Medici, Leone XI, anche se da famiglia cadete, comunque un Medici, e con tutti i suoi giardini, con tutti i suoi portici, ninfei, fontane, statue. E questo intero colle fu spopolato, non so come definirlo, fu vanificato da squadre di sterratori che, ahimè, da quanto ci ricordano le cronache di allora, esultarono di questo evento. Quindi un colle, una parte di un colle non c'è più. Per dare una collocazione a chi ci sente, diciamo che una parte del colle è rimasta, e là dove emerge il più grande santuario antico di Roma, che è il Tempio di Venere a Roma.
Quindi partendo da Piazza Venezia, camminando per i fori imperiali?
Praticamente il Colle Veglia si trovava più verso il Colosseo, così i nostri lettori hanno delle coordinate, più verso il Colosseo, quindi è la parte, una parte, ripeto, rimasta laddove oggi si parla del più istituto Rivaldi, e di fronte e poco lontano c'è il Tempio di Venere e Roma. Questo ripeto, questo grandissimo santuario che fu costruito da un altro grande imperatore che è Adriano, cioè uno dei più grandi che la storia ricordi. Quindi il colle è stato vanificato con sé tutte le innumerevoli testimonianze. Poi non solo, è stata distrutta anche una fontana stupenda, monumentale di epoca Flavia, la famosa Meta Sudans. Sudans perché fuoriusciva acqua, mi spiego, e Meta perché ricordava quelli che sono i traguardi, no, segnati lungo i circhi. È veramente stato fatto uno scempio del passato, uno scempio delle bellezze.
Diciamo, quello che è fatto ormai. Oggi,
sì.
Come vede lei da archeologa in via dei Fori Imperiali?
Io noto che c'è veramente un grosso fervore. Ci sono illustrissimi archeologi che veramente stanno cercando di fare il possibile e, insomma, sbaglio anche l'impossibile. Certo, sarebbe auspicabile che un giorno questa area fosse fruibile proprio nella sua storicità. Mi spiego? Perché è veramente, a mio giudizio, uno degli spazi più stupendi di Roma.
Quindi lei chiuderebbe al traffico non solo la domenica come si fa attualmente, ma anche tutti i giorni?
Io penso che se si mettessero al tavolo tutte le eccellenze, mi spiego, tutti gli uomini di buona volontà, alla fine qualche cosa di buono potrebbe venire fuori. Mi spiego, proprio nell'interesse di questa Roma, nell'interesse della Roma eterna a cui Adriano dedica il suo doppio santuario, nell'interesse di tutto quello che, come dire, Roma riesce a comunicare. Al di là di rovine emergenti, io spero moltissimo che un giorno si riesca a trovare qualche intelligente soluzione.
Sicuramente però, provenendo da Piazza Venezia e percorrendo via dei Fori Imperiali, il colpo d'occhio del Colosseo è notevole.
È notevole, però teniamo presente che fino al 1931 lì c'era un colle, venendo da Piazza Venezia quello sia non si vedeva, quindi il colpo d'occhio era ancora più bello, perché, come dire, poi l'apparire del Colosseo
improvvisamente, dice,
insomma, è sempre comunque, diciamo, qui si parla proprio sostenibile ed è, come dire, neanche utile. Così come storica mi sembra giusto dire quello che è avvenuto e ripeto, mi piacerebbe veramente moltissimo che, anzi miglior auspicio a tutti coloro che stanno lavorando da anni per l'immagine di Roma, possa sortire qualcosa di veramente estremamente affascinante. Questo è il mio migliore augurio.
E ci lasciamo proprio con questo augurio. Francesca, grazie per essere stata con noi. Ci vediamo la prossima volta.
Grazie.
Era l'archeologa professoressa Francesca Balboni. Questa rubrica verrà replicata domenica prossima alle ore 12:30. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.